Guerra in Ucraina dopo le esplosioni in Polonia, la distensione parte proprio da Varsavia. Non ci sono prove di un attacco deliberato nei nostri confronti, afferma il presidente Duda, che nega il ricorso al 4 del trattato NATO. Le indagini sono ancora in corso. A causare l'esplosione potrebbe essere stato un missile antiaereo ucraino. Intanto a Bruxelles sta per terminare il vertice NATO convocato d'urgenza. A breve la conferenza stampa del segretario generale Stoltenberg. La Ocean Viking ha deciso autonomamente di andare verso la Francia, creando attriti sul piano internazionale. Così il ministro Piantedosi riferisce in Parlamento sulla vicenda della nave umanitaria costretta a chiedere un porto alla Francia per aggravare le condizioni dei naufraghi. Nella sua informativa il ministro ha anche rispolverato la tesi da molte fonti smentita del Pull Factor. Nel giornale radio anche il racconto da Ventimiglia dei controlli serrati alla frontiera decisi da Parigi in risposta alla crisi diplomatica con l'Italia. Stati Uniti, dopo l'annuncio della corsa per le presidenziali del 2024, Donald Trump è sempre più isolato. Nel partito repubblicano cresce la fronda che lo accusa per il flop alle elezioni di midterm. Gli volta le spalle anche Rupert Murdoch, il suo impero mediatico stavolta non lo sosterrà. È riuscito il lancio della missione Artemis 1, la capsula è in viaggio verso la Luna, si tratta di una missione test. Se tutto andrà come previsto, nel 2026 l'essere umano tornerà a posare i piedi sulla Luna. Minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. A Bruxelles si è appena concluso il vertice NATO riunito d'urgenza per le esplosioni che ieri sera hanno causato due morti in un villaggio polacco vicino al confine con l'Ucraina. A breve il generale Stoltenberg dovrebbe tenere una conferenza stampa dopo una notte di tensione a livello internazionale, però il segnale di maggiore distensione è arrivato proprio da Varsavia. In tutta la Polonia è ancora in vigore lo stato di allerta dopo le esplosioni, ma il presidente Duda poco fa ha detto che non ci sono prove che ci sia stato un attacco deliberato alla Polonia. Il governo ha anche fatto sapere che non intende per il momento fare ricorso all'articolo 4 della NATO. Sentiamo da Varsavia Mauro Caterina.
Ma dal punto di vista politico, ieri notte Duda, dopo la riunione del comitato di emergenza, aveva paventato la richiesta dell'articolo 4 del Trattato Atlantico. Fonti governative, fonti presidenziali oggi invece fanno trapelare che la Polonia non chiederebbe, non metterebbe sul tavolo l'attivazione dell'articolo 4. Quindi questo da un punto di vista politico rappresenta una de-escalation rispetto un po' all'atteggiamento del governo polacco di ieri sera e di tutti i media polacchi anche dopo, diciamo, la notizia dei due missili, ancora non si capisce bene se siano stati due o uno, in cui l'emozione aveva un po' preso tutti e la Polonia aveva messo sul tavolo appunto la richiesta dell'articolo 4. Da un punto di vista invece sul campo, sia ieri notte sia oggi, tutta la zona dell'incidente è stata preclusa a giornalisti, ci sono soltanto attualmente gli investigatori polacchi, oggi dovrebbero arrivare anche gli investigatori americani. Il governo polacco ha fatto sapere che prima di prendere una decisione o comunque prima di dare a tutti uno statement, una relazione completa di quello che è successo, si aspettano ovviamente la raccolta delle prove, si aspetta ufficialmente i risultati dell'inchiesta.
I primi segnali di de-escalation sono arrivati però già la scorsa notte, quando da Bali il presidente statunitense Biden ha affermato di non ritenere la Russia responsabile delle esplosioni in Polonia. Il leader del G7 Biden avrebbe anche detto che a colpire il suolo polacco sarebbe stato un missile antiaereo ucraino. L'episodio resta però un importante precedente: per la prima volta un paese NATO è stato coinvolto nel conflitto ucraino. L'attacco sul suolo polacco potrebbe avere importanti conseguenze anche sul piano a livello diplomatico. Sciauchi Senussi in studio.
Buongiorno Diana. Nelle ore più drammatiche di questa notte il presidente polacco Duda ha invitato tutti a mantenere la calma, a diffidare delle fake news, ha definito l'esplosione di un missile di fabbricazione russa un caso isolato. Ha di fatto spento sul nascere un'escalation che rischiava di portare a uno scontro tra Russia e NATO, perché mentre il governo polacco insieme a NATO e al Pentagono cercavano di accertare i fatti, da Kiev il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, scrisse uno tweet: gli attacchi sul territorio della Polonia non sono un incidente, ma sono pianificati dalla Russia e camuffati da errore. Alla fine il messaggio dell'Ucraina non è stato accolto e recepito da Joe Biden, che da Bali durante il G20, come dicevi, ha invitato alla cautela, come aveva fatto Duda. Aspettando l'esito dell'inchiesta, questa vicenda ci insegna due cose: anche se il rischio di uno scontro militare Russia-Occidente è reale, sarà difficile trascinare gli Stati Uniti in un conflitto globale.
Grazie a Shawky Senussi. A Bali intanto si è concluso il G20, è in corso la conferenza stampa della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.
Torno alla plenaria del G20, questo appuntamento è ovviamente molto molto importante per gli incontri bilaterali con i vertici delle principali nazioni, non solo tra i paesi del G7 che sono ovviamente più abituati a vedersi, o tra quelli dell'Unione Europea, ma sicuramente con altri attori molto importanti tra i paesi emergenti e insomma con il resto del mondo. Io credo che questo summit sia anche un'occasione per, diciamo, combattere quella narrazione, no, che da queste parti si dice West against the Rest, cioè Occidente contro il resto del mondo. È anche la ragione.
Questa è la conferenza stampa di Giorgia Meloni. Nel comunicato conclusivo del vertice si parla anche di Ucraina. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese.
Sì, buongiorno Diana. Il testo conclusivo del vertice dice che la maggior parte dei membri del G20 ha condannato fermamente la guerra in Ucraina e chiede il ritiro completo e incondizionato della Russia dal territorio ucraino. No. Nel testo però si afferma anche che ci sono punti di vista diversi sull'analisi della situazione e delle sanzioni, segnali che mostrano le divisioni che restano tra alcuni membri appunto del G20. La dichiarazione però aggiunge anche che l'uso, la minaccia di armi nucleari è inammissibile e si spinge per una risoluzione pacifica dei conflitti. Nelle prossime ore conosceremo anche le decisioni del vertice sugli altri aspetti, in particolare quelli economici che sono stati affrontati.
Grazie Sara Milanese. Cambiamo argomento. Stamattina l'informativa in Parlamento del Ministro degli Interni e Piantedosi sul caso Ocean Viking, sullo scontro che ne è derivato con la Francia. Gli arrivi di migranti in Italia sono aumentati del 60% nell'ultimo anno, la maggior parte delle richieste di protezione sono poi state rigettate, così ha detto in apertura del suo intervento il ministro. Piantedosi ha parlato sia della Ocean Viking sia delle altre navi coinvolte negli sbarchi della scorsa settimana, nello specifico della nave di SOS Mediterranea, ha sostenuto che è stata la stessa ONG autonomamente a dirigersi in Francia.
I sistemi di rilevazione della posizione indicavano che la Ocean Viking, dopo aver sostato diversi giorni davanti alle coste della Sicilia sud-orientale, aveva iniziato la navigazione in direzione ovest di sua spontanea volontà. I fatti quindi evidenziano che, come la Ocean Viking, si sia diretta autonomamente verso le coste francesi. Una decisione questa non solo mai auspicata dall'Italia, ma che ha di fatto creato attriti sul piano internazionale, anch'essi assolutamente non voluti dal governo.
Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
La Ocean Viking è andata in Francia volontariamente, l'Italia non c'entra con lo scontro che ne è seguito. Questa è l'ultima ricostruzione del ministro Piantedosi sulla crisi diplomatica che si è rischiata con la Francia. In sostanza, secondo il ministro dell'Interno, la nave con molti migranti a bordo non è mai entrata in acque italiane e si sarebbe spostata di spontanea volontà verso la Francia. La chiusura dei porti, il ricatto verso i paesi europei per Piantedosi quindi non hanno causato l'escalation dei giorni scorsi, tutta colpa delle navi dell'ONG, ancora una volta, che in generale per il ministro compiono operazioni che non sono inoffensive perché agiscono in maniera autonoma e rappresenterebbero un fattore di attrazione per i flussi di migranti, e le stesse organizzazioni criminali, dice, si basano sulla loro presenza in mare. Questa è la ricostruzione di Piantedosi, che non si sposta di molto da quella di Salvini, che criminalizzava il lavoro dell'ONG. Il ministro dell'Interno non attacca la Francia, chiede una collaborazione europea ma rivendica fino in fondo la linea della fermezza. Continueranno ad essere salvate le persone deboli, dice, gli altri non entreranno. L'ingresso dei migranti economici è illegale, secondo Piantedosi. Nel futuro, semmai, il governo ricorrerà a decreti sui flussi di ingresso. Sui prossimi decreti Piantedosi non si è avventurato oggi. Sono allo studio con il sequestro e le multe di ordine amministrativo per togliere la competenza ai magistrati e lasciarla ai prefetti, ma in Parlamento di questo oggi non ne ha parlato. Linea allo studio.
E la crisi diplomatica con la Francia intanto produce i suoi effetti alla frontiera di Ventimiglia. I controlli si sono fatti più serrati, anche se i respingimenti anche di minori non sono una novità degli ultimi giorni. A Ventimiglia per noi c'è Roberto Maggioni.
I 10 minuti in treno tra Ventimiglia e Montongaravai raccontano un pezzetto del controllo della frontiera italo-francese. È il tragitto che ho fatto anche io questa mattina. Dall'estate del 2015 ogni treno che passa questo confine viene controllato dalla polizia francese, che rimanda indietro chi non è in regola con i documenti. Un primo controllo visivo viene fatto anche dalla polizia italiana sul binario di partenza a Ventimiglia. Poi il treno parte, ma a velocità ridotta, perché negli anni decine di migranti si sono feriti o sono morti cercando di aggrapparsi al treno in corsa o percorrendo a piedi i binari della ferrovia. In due punti c'è un ulteriore rallentamento. Quando si passa sul ponte sopra il fiume Roya, punto sensibile per il passaggio dei migranti, e quando il treno entra nelle gallerie che anticipano l'ingresso in Francia. Nelle gallerie potrebbe esserci qualcuno che cammina lungo i binari e quindi il treno rallenta ulteriormente. Arrivati a Montongaravai tutti i treni si fermano e salgono tre poliziotti francesi davanti, dietro e in mezzo. I passeggeri, che sembrano irregolari, senza documenti, vengono fatti scendere e controllati sui binari. A seconda dei casi, gli irregolari vengono rimessi sul primo treno per l'Italia oppure portati alla frontiera alta di Ventimiglia, Ponte San Luigi, dove vengono scaricati con in mano il foglio di respingimento e consegnati alla polizia italiana, che, salutati i gendarmi francesi, dice ai migranti di avviarsi a piedi verso Ventimiglia. E così anche più volte al giorno, dipende ovviamente dal flusso di migranti verso la Francia. Questi sono giorni in cui è basso il numero di persone che tenta di superare il confine. Dopo i giorni dei controlli mediatici alla frontiera bassa di Ventimiglia, ora tutto sta tornando a una tragica ordinarietà.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. A poche ore dall'annuncio ufficiale della sua corsa per le presidenziali del 2024, Donald Trump appare più isolato che mai nel Partito Repubblicano. Cresce la fronda guidata dal governatore della Florida, De Santis, che lo accusa di essere responsabile delle ultime sconfitte elettorali. Gli volta le spalle anche Murdoch, che il suo impero mediatico stavolta non lo sosterrà. In diretta con noi c'è Roberto Festa. Roberto, buongiorno.
Buongiorno. Trump lo stolto, ha titolato alcuni giorni fa il New York Post, quotidiano conservatore di proprietà proprio di Rupert Murdoch. Sono poche in effetti le voci all'interno del mondo repubblicano e conservatore che salutano con favore l'annuncio di Donald Trump di voler correre per le presidenziali 2024. L'ex presidente viene visto infatti come la causa principale del cattivo risultato dei repubblicani alle elezioni di midterm. Non si tratta peraltro soltanto di un'impressione, le analisi di queste ore mostrano che tutti i principali candidati sostenuti da Trump al medio termine, anche se eletti, hanno comunque raggiunto percentuali di voto inferiori rispetto a quelle dei candidati repubblicani non trumpiani. Allora, che questa candidatura sia destinata a non avere vita facile lo dimostrano altri dettagli importanti. Per esempio, Ivanka Trump, la figlia, e il marito Jared Kushner hanno già detto che non sostengono la candidatura di Trump a questo giro e che non intendono entrare in questa campagna elettorale. L'annuncio della candidatura del resto appare come un modo per Trump per arginare il rischio di incriminazione nelle diverse inchieste giudiziarie che lo riguardano, in particolare quella dei documenti top secret trafugati da Trump alla Casa Bianca e portati nella residenza privata di Mar-a-Lago. L'annuncio è comunque destinato a portare ulteriore confusione e ragioni di polemiche in un partito repubblicano già in difficoltà dopo il voto del midterm. Il senatore Josh Hawley, un tempo uno dei sostenitori più convinti di Donald Trump, poco fa ha detto che il partito repubblicano, come l'abbiamo sinora conosciuto, non esiste più. Diana.
Grazie, grazie Roberto Festa. È riuscito per ora, fino adesso, il lancio del razzo che porterà in orbita la missione Artemis 1. Si tratta della missione della NASA in collaborazione con altre agenzie spaziali, compresa quella europea, che ha l'ambizione di riportare l'essere umano sulla Luna nel giro di qualche anno. La missione è di fatto un test: se tutto filerà liscio, diversamente da come è andata nei mesi scorsi, entro il 2026 l'obiettivo potrebbe essere raggiunto. Matteo Miluzzo è un astrofisico fisico e divulgatore scientifico.
Il lancio di oggi è un lancio sostanzialmente di test per vedere che tutti i sistemi e tutte le tecnologie funzionino a dovere, sia il razzo che lo Space Launch System chiamato SLS, sia soprattutto la capsula Orion, che sarà poi la capsula che ospiterà gli astronauti nel loro viaggio verso la Luna. Ci sono tutta una serie di momenti cruciali, alcuni ovviamente sono già stati passati questa mattina con il lancio, e gli altri verranno nei prossimi giorni. Sarà un viaggio di circa 25-26 giorni, in cui la capsula Orion compirà un paio di orbite attorno alla Luna, prima di rientrare sulla Terra con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Quello sarà un altro momento di fondamentale importanza, perché verranno testati tutti i sistemi della capsule nel rientro in atmosfera, come ad esempio lo scudo termico che dovrà poi proteggere gli astronauti. Questa è appunto una missione senza equipaggio. Se tutto andrà come previsto, nei prossimi due anni teoricamente dovrebbe partire una seconda missione Artemis, questa volta con astronauti a bordo, che effettuerà lo stesso percorso, quindi un paio di orbite attorno alla Luna prima di rientrare alla Terra. E poi finalmente nella terza missione Artemis dovremmo rivedere un essere umano sulla Luna.
Più o meno quando?
Questa è la domanda da 1 milione di euro, non prima del 2026 in questo momento. Se tutto appunto andrà bene non subirà ulteriori ritardi.
Minuti, è tutto per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Sara Milanese. Le notizie tornano alle 13.30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona giornata.